l'intervista in podcast.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla seconda puntata del podcast Scacchiere Nell'Azzurro. A parlarvi sono Sergio Desta, relatore per l'Interista.
Marisca, redattore dell'Interista.
Oggi abbiamo il piacere di intervistare Massimo Paganin, dirigente sportivo, allenatore, ex giocatore che ha vestito la maglia dell'Inter tra il 93 e il 97, indossando anche varie volte la fascia da capitano. Benvenuto, signor Paganin.
Ciao, grazie a voi e buon pomeriggio.
Io inizierei da un tema attuale, ovvero il derby di domenica. Lei, tra l'altro, segnò anche un gol nel derby, ovvero il suo unico gol con la maglia dell'Inter in campionato. Che cosa provò in quel momento?
Ovviamente è difficile tornare indietro nel tempo e ricordarmi esattamente cosa ho provato, però mi ricordo che l'ho segnato tra l'altro sotto la curva nord, perciò è stata una grandissima emozione. Quello schema lo avevamo provato, quindi sul corner di Roberto Carlos lo avevamo provato quello schema ed è riuscito particolarmente bene, però direi che l'emozione è stata fortissima. Faccio fatica a riprovarla perché è chiaro che è la situazione di un momento, lo vivi in quel momento, però il derby è sempre stato qualcosa di particolare. Fantastico. Devo dire la verità, mi viene la pelle d'oca tutte le volte che ripenso alla possibilità di scendere in campo davanti a 90.000 persone e di giocare quella partita. Quindi è sicuramente un'emozione unica, irripetibile, ed è stato un privilegio grande, logicamente, aver avuto la possibilità di giocarlo e soprattutto di segnare in un derby.
Immaginiamo.
Signor Paganin, rispetto al derby tra Inter e Milan previsto domenica sera, quali sono le sue sensazioni generali e quale pensa possa essere la chiave tattica dell'incontro?
Ma è chiaro che il derby azzera tutto, nel senso che la parte più importante è quella emotiva con la quale si approccia la partita, quella determinazione, quella convinzione, quella voglia di vincerlo che fa la differenza poi alla fine. Gli aspetti tattici sono importanti, però in un derby non sono preponderanti, anche se è vero che si può giocare tatticamente. L'Inter sta facendo un grandissimo campionato, è avanti rispetto a tutte le altre squadre per continuità, per qualità delle giocate, per numero di gol fatti, perché la squadra che ha segnato di più, quasi il 50% di gol fatti in più rispetto alla seconda, che è la Juventus. Quindi è una squadra che è stata costruita nell'arco del tempo, non solo quest'anno, per essere la più forte. Lo è grazie ai giocatori che è in campo, ma anche alla panchina, quindi alla profondità di rosa. Un centrocampo, a mio modo di vedere, fantastico, tanto quanto lo è quello del Milan. Credo che la chiave della partita possa trovarsi lì. Le squadre possono giocare più o meno in maniera speculare, nel senso che giocano più o meno con lo stesso sistema di gioco. La differenza è chiaro che la fanno i singoli. E a mio modo di vedere, l'Inter davanti soprattutto a due giocatori, ma anche i quattro, diciamo con Bonnie. Adesso bisognerà vedere chi giocherà con Esposito, che sono i rincalzi che hanno fatto la differenza. Tanti gol segnati e tante, soprattutto, opportunità create anche per i compagni. E poi hanno a sinistra Di Marco, mi riferisco all'Inter, che quest'anno ha fatto veramente la differenza, una qualità eccelsa sia di rifinitura che di conclusioni, che lo porta ad essere probabilmente il miglior esterno in assoluto a livello europeo per numero di gol fatti, per occasioni create, assist, ovviamente per quello che crea durante la partita. Quella è la fascia dell'Inter che crea maggiori difficoltà agli avversari. Anche se è vero che l'Inter credo potrebbe recuperare Dumfries, che è mancato per grande parte della stagione, nonostante tutto l'Inter è riuscita a far bene lo stesso. Ripeto, la parte emotiva sarà quella più importante, quella che determinerà poi il risultato della partita. Gli aspetti tattici prevalentemente sono quelli che riguardano il centrocampo, perché le due squadre si appoggiano soprattutto sui giocatori di centrocampo per riuscire a costruire il gioco e soprattutto a finalizzare.
Riguarda invece la classifica. Allora, adesso l'Inter ha un vantaggio di 10 punti rispetto al Milan. Secondo lei, nel caso in cui, incrociando le dita, il Milan dovesse riuscire a strappare i 3 punti, si parlerebbe di campionato riaperto oppure c'è ancora quella sicurezza?
I conti si fanno in un altro modo quando parli di scudetto. Se fissiamo la quota scudetto a 85 punti, ok, solitamente quella che negli ultimi anni è stata quella più avvicinata, l'Inter per arrivare a 85 punti da quota 67 ha 18 punti da fare. Ok, 18 punti su 33. Il Milan ne dovrebbe fare 28 su 33 per arrivare a 85 punti. Quindi praticamente vincere tutte le partite da qui alla fine della stagione, sperando che l'Inter abbia dei colpi d'arresto, delle battute d'arresto. Non si fanno mai i conti sulla distanza dei punti, accorciandoli, poi vedendo quello che accade, perché è chiaro che risulta troppo semplicistica la cosa. Una squadra che come l'Inter è arrivata a compiere praticamente i tre quarti della stagione facendo quello che ha fatto, con i punti che ha fatto, mi sembra alquanto improbabile che da qui alla fine dell'anno possa perdere 5 partite. E consegnare, diciamo così, lo scudetto alla squadra avversaria. Mi sembra veramente altamente improbabile. Di impossibile non c'è nulla nel calcio, ce l'ha insegnato il passato, però direi che è altamente improbabile vista la continuità delle prestazioni dell'Inter, non solo dei risultati all'interno delle partite, ma delle prestazioni. Non ci sono state prestazioni nelle quali l'Inter ha fatto male. Io parlo di campionato, per cui assolutamente mi sembra alquanto improbabile che ci possa essere il riaggancio da parte del Milan. Ripeto che pur avendo fatto bene in questo campionato, è molto lontano da quelle che sono le prestazioni dell'Inter.
Bene, e concentrandoci invece sui singoli, in particolare Jan Bissek, il tedesco è un oggetto del desiderio del Bayern Monaco per l'estate, trattandosi di uno dei difensori tedeschi più promettenti in circolazione. Se ne parla molto bene anche sul piano degli ex calciatori tedeschi. Le volevo chiedere, in caso di offerta nell'ordine di 45-50 milioni, lei come si comporterebbe sul mercato?
Ma è chiaro che non esistono giocatori incedibili in nessuna squadra. Immagino che l'Inter abbia già vagliato questa possibilità e questa opportunità perché le richieste di giocatori sono passate, credo, anche attraverso Bastoni, quindi non c'è solo Bissek, ma c'è anche Bastoni. Ci sono giocatori importanti, è passata attraverso Lautaro Martinez negli anni passati, quindi io credo che la dirigenza nerazzurra e soprattutto chi si occupa della parte tecnica abbia già vagliato e valutato questa opzione. Nel caso in cui dovesse esserci un'offerta valida per un giocatore, credo sì, dipenda dal ruolo, da quella che è la collocazione del giocatore all'interno della rosa, da quelle che sono ovviamente le sue qualità, se sono sostituibili oppure no. Poi la discussione si sposta e se ne parla anche con l'allenatore, ma credo che la dirigenza da questo punto di vista abbia sempre operato per il meglio. Ci sono delle opportunità che vanno vagliate. Diciamo che un difensore solitamente non è quasi mai insostituibile, nel senso che è più facile trovare dei buoni difensori che trovare degli attaccanti che fanno gol, quindi è più difficile poter cambiare un attaccante che nell'arco di ogni stagione ti segna almeno 15 gol, come è successo con Lautaro Martinez, piuttosto che decidere di cambiare un difensore. Lo scorso anno è partito Pavard. Immediatamente l'Inter è intervenuta sul mercato andando a prendere Akanji. Direi che non ci sono, da questo punto di vista, delle preclusioni, a mio modo di vedere, soprattutto se l'offerta è molto vantaggiosa. Poi è chiaro che dipende molto da quelle che sono le considerazioni che devono essere fatte, perché è vero che potrebbe partire Bissek, ma mi sembra che nei prossimi anni Acerbi potrebbe anche, diciamo così, non essere più quel giocatore del quale sul quale l'Inter può puntare. Così dicasi per De Vrij, e quindi l'Inter dovrà guardarsi un po' in giro per cercare di trovare dei sostituti. Cambiarne troppi in un reparto non va bene, quindi credo che l'Inter tenderà a cambiare un pezzo alla volta, due pezzi al massimo, due giocatori al massimo, per evitare di avere, diciamo così, uno scombussolamento e cambiare troppo in un reparto che sta facendo molto bene.
Guardi, lei ha accennato Lautaro Martinez, no? Io penso lo pensino un po' tutti, che attualmente è l'attaccante più forte della Serie A. Lei quando giocava con la maglia del Bologna ha difeso su uno dei più forti di sempre, probabilmente, ovvero Ronaldo. Trova qualcosa che li accomuna, secondo lei? C'è qualcosa in cui si assomigliano?
No,
Nulla
no,
proprio.
no. No, nel senso che sono due giocatori con caratteristiche completamente diverse, tra l'altro uno brasiliano e l'altro argentino, quindi anche dal punto di vista caratteriale sono completamente diversi.
Neanche
Però,
per leadership
ma guarda,
in squadra.
voi siete molto giovani, non ve lo ricordate, ma Ronaldo, potete chiedere a tutti i giocatori che all'epoca lo hanno incrociato, era veramente un fenomeno, nel senso vero della parola. Un giocatore di livello assoluto, si può collocare solo tra i grandissimi, quindi in quello spazio elitario che è per veramente pochissimi giocatori. Hanno caratteristiche diverse, ripeto, perché Lautaro preferisce giocare, tante volte gioca a spalle alla porta, riesce a difendere il pallone, spesso va È molto bravo sia ad attaccare, ma dà un grandissimo contributo anche nella fase di difesa, perché è un giocatore molto aggressivo. È argentino, d'altra parte, quindi quell'indole, quel carattere, quel temperamento è tipico dei giocatori argentini, con quel tipo di cattiveria agonistica, con quella foga, quella determinazione, quella convinzione. Ronaldo era un braziliano, ma aveva delle caratteristiche, ripeto, uniche e credo irripetibili, perché la tecnica in velocità che aveva lui non l'ho mai vista. A nessuno, nessuno in assoluto, nessuno aveva quel tipo di caratteristica né prima né dopo, per cui direi che non si assomigliano, pur essendo, ripeto, due grandissimi giocatori, con Ronaldo, logicamente, a mio modo di vedere, che va messo qualche gradino in più in alto, perché era veramente un giocatore unico.
A proposito di brasiliani, Luis Enrique, dopo un periodo di iniziale difficoltà, si sta ambientando e sta integrando nel contesto nerazzurro, approfittando dell'infortunio di Dumfries che lo ha reso titolare per una serie di partite molto consistente. Secondo lei, con le sue doti da gestore, quindi diverse da un giocatore che fa del dribbling il suo pane quotidiano, potrebbe continuare a fare al caso dell'Inter nelle prossime stagioni?
Io credo lo abbia aiutato molto quest'anno, soprattutto dal punto di vista mentale, ad inserirsi nella squadra. Ha avuto delle difficoltà all'inizio, ma credo che siano logiche e normali per un giocatore che arriva da un altro campionato. In quel ruolo, diciamo così, da quinto per una squadra che gioca con un 3-5-2 come l'Inter, o anche con un 3-4-3, cambia poco, però il quinto di destra o di sinistra sono giocatori che possono essere adattati, o sono dei difensori che vengono adattati. E quindi sono dei difensori che si adattano a quel ruolo, o sono delle ali, degli esterni, così come era Luis Enrique, che si adatta a giocare in quella posizione. In entrambi i casi, uno, ossia il difensore, deve imparare ad attaccare e quindi a fare male, perché è bravo a difendere, ma manca nell'ultima parte. L'altro, che è quello che scende, diciamo così, dalla posizione di attacco e si posiziona in quel ruolo, deve imparare a difendere. Io credo che Luis Enrique prevalentemente in questo caso deve imparare a difendere. È molto bravo ad attaccare. Lo fa con i tempi giusti, sta imparando ad attaccare gli spazi, sta imparando a muoversi anche dentro il campo, però deve imparare a difendere. Perché nel nostro calcio, non solo nel nostro, ma in generale, diciamo così, nel calcio moderno, le due fasi sono diventate essenziali. Quindi, a mio modo di vedere, l'Inter lo potrebbe tenere, perché il percorso di crescita, quello che sta facendo, sta migliorando di partita in partita. Avrebbe un'alternativa valida, ossia quella di avere eventualmente Dumfries come giocatore. Dalla metà campo in giù, nel momento in cui in certe partite c'è più bisogno di un giocatore in quel ruolo che abbia caratteristiche difensive, e Luis Enrique per eventualmente giocare delle partite dove c'è più bisogno di un giocatore con caratteristiche offensive, o anche cambiarli nell'arco della stessa partita. Direi che è fondamentale avere giocatori con caratteristiche diverse in maniera specifica in quel ruolo, perché, ripeto, è essenziale per una squadra che vuole giocare come l'Inter, che spesso gioca nella metà campo avversaria, quindi ha bisogno di giocatori che sull'ultimo terzo di campo siano in grado di puntare l'uomo, saltarlo, o che pure vadano a chiudere sul cross del quinto posto per andare a fare gol. Ecco, se vogliamo, Luis Enrique dovrebbe segnare magari qualche gol in più, viste le sue caratteristiche, ed arrivare magari più vicino alla porta nella conclusione.
Guardi, a proposito di Luis Enrique, sul suo lato giocherà Leao. Lei come pensa che possa fermarlo?
Dipende, allora Leao nell'ultimo periodo sta giocando come seconda punta. È vero che a Leao piace molto spostarsi sulla zona di sinistra del Milan, quindi sulla destra dell'Inter, per poi accentrarsi ed andare a calciare in porta. È già successo nei derby scorsi, che abbia messo in grande difficoltà anche Dumfries in quella zona di campo. È un giocatore con delle caratteristiche particolari, molto forte e soprattutto in grado di attaccare la profondità con una grandissima accelerazione. Gioca da quella parte, quindi dovranno essere eventualmente Luis Enrique, e non so se giocherà Bissek o giocherà Akanji, perché giocherà Acerbi magari centrale, occuparsi di lui. Non è l'unico giocatore, perché il Milan ne ha ovviamente di giocatori importanti davanti, però è il giocatore da marcare soprattutto nei derby, perché mi sembra che si esalti molto e che di conseguenza da questo punto di vista sia in grado di mettere in difficoltà gli avversari. Però l'Inter non dipende da un solo giocatore, è una squadra costruita in maniera solida, che sa difendere molto bene, e soprattutto, che la cosa più importante è che i giocatori sanno aiutare i compagni, quindi sanno leggere bene le situazioni, si aiutano a vicenda e difficilmente concedono tanto spazio agli avversari.
E parlando di esterni destri e di fascia in generale, non possiamo non accennare a un giocatore molto talentuoso che però sta già dimostrando di poter recitare un ruolo da protagonista in Serie A, e cioè Marco Palestra. Il 2005 di Bucinasco è un giocatore per il quale l'Inter stravede, come anche le altre big italiane, però si inizia a parlare già di cifre molto importanti, nell'ordine di 40-45 milioni. Anche lei pensa che Palestra sia il futuro del calcio italiano e che l'Inter debba non badare a spese per poter puntare su quello che potrebbe essere il suo esterno del futuro?
È chiaro che se si pensa sul lungo termine sarebbero soldi ben investiti, non mi sembra siano cifre, già parlo del calcio moderno logicamente, non mi sembra siano cifre astronomiche e soprattutto per un giocatore che quei soldi potrebbe valerli, ripeto, ad oggi potrebbe essere una cifra che l'Inter potrebbe anche sborsare, considerando che magari vendendo Bissek ha la possibilità di andare ad investire soldi in un altro ruolo, però se in quel ruolo è già coperta... Potrebbe essere un sostituto eventualmente perché Palestra può giocare sia a destra che a sinistra, quindi sia come quinto di destra che come quinto di sinistra. È in grado quindi l'Inter di poter trovare delle soluzioni e trovare dei, diciamo così, dei giocatori che siano in grado di giocare da una parte o dall'altra, andando a dare profondità alla rosa. Per quanto riguarda Palestra, è chiaro che cambiare maglia, passare dall'attuale squadra all'Inter, il salto è molto grande, quindi poi bisognerebbe vedere quello che sarà il suo adattamento in una squadra dove le pressioni sono molto molto alte. Non credo ci siano delle problematiche grosse perché mi sembra di vedendolo da fuori che sia un giocatore che sa bene quello che vuole, che ha la testa sulle spalle, che ha un'ottima identità, personalità e quindi abbia la possibilità, secondo me, di fare il salto di qualità. È auspicabile perché è auspicabile per il nostro calcio. L'Inter, oltremodo, andrebbe ad arricchirsi di un giocatore italiano in più, che secondo me è importante in questo momento per creare quello zoccolo duro, quell'ossatura, diciamo, quella spina dorsale all'interno di una squadra che consente nell'arco del tempo di ottenere grandi risultati.
Perfetto, siamo arrivati alla fine della puntata. Ringraziamo il signor Paganin per la sua disponibilità. Grazie mille.
No, io
Grazie.
ringrazio voi, vi ringrazio per avermi dato del signor Paganin per tutta la puntata, perché potevo... no, non vi ho detto di passare al tu immediatamente, però grazie mille della disponibilità e della possibilità di essere qui. Come sempre dico, è un privilegio perché è un gran privilegio poterlo fare, quindi vi ringrazio di cuore.
Grazie mille a lei della sua disponibilità.
L'Interista in podcast.